non aspettavo altri 5 minuti. Anche perché io con una bambina delle scuole mi sono preparato un quadernino con brutta copia e poi ho preparato invece sul computer come si usa adesso e con le famose meravigliose pennette ho scaricato tutto il mio intervento perché insomma coordino diciamo la presentazione del libro Aquileia di Diego Cardenello e Gino Piutti. Invece la pennetta ha fatto uno scherzo, se n'è andata, quindi non ho potuto stampare tutto il mio lavoro di oggi, però insomma ho avuto modo di anche di leggere il libro Aquileia che mi è stato dato appunto dal Fogolar Furlan che presenta insomma questo libro oggi qui in questa sede prestigiosa e abbiamo un sacco di ospiti, oltre l'autore Diego Carpenedo, abbiamo il Antonio Zanardi Landi, il presidente della Fondazione Aquileia, Paolo Scandaletti che è uno scrittore e giornalista, che dialogheranno loro con l'autore, per fortuna. Passo subito la parola al presidente del Fogolar Furlan per i saluti.
Buonasera a tutti, io porto un saluto dalla comunità friulana, anzitutto agli autori, ambasciatori della cultura del nostro territorio a Roma oggi, e agli autorevoli relatori, al pubblico che mi sembra molto interessato e attento. Ma porto il saluto anche dell'UNAR. Che cos'è l'UNAR? È un tetto unico sotto il quale non solo abbiamo il Fogolar Furlan, ma coabita il Fogolar con altre 26 associazioni regionali. E quindi nel portare questo saluto mi soffermo sul fatto che esiste questa grande diversità dal Piemonte alla Sicilia di identità, di comunità, ma che possono tra di loro certamente dialogare, ed è uno spunto per l'incontro di oggi, credo. Su questa base vorremmo fare qualche riflessione, perché insomma sono tessere di un mosaico unico che rappresentano il nostro bel paese, e quindi saremo molto attenti a quello che capiamo oggi, luci e ombre del termine integrazione e dialogo, perché ci sono sempre luci e ombre, credo, in questi termini oggi usati e a volte abusati. Sarà interessante capire cosa è successo 2000 anni fa, perché la storia si sa, ci insegna molto. Quindi ridò la parola alla Tiziana, grazie.
Sì, io comincerei prima di passare la parola al professor Scandaletti, comincerei proprio con leggere la copertina. Storia d'amore che lega Acidino, console che il Senato romano ha incaricato della fondazione di Aquileia. Siamo nel 181 a.C. E la storia d'amore quindi di Acidino con Medea, la regina dei Carni. Il popolo celtico degli indigeni costituisce il filo conduttore del romanzo storico che racconta la nascita e lo sviluppo di una città destinata a diventare, in breve, seconda alla sola Roma. Quindi il legame tra due persone è usato a pretesto, il paradigma del processo di integrazione tra due popoli, che spiega il successo del progetto dal punto di vista politico, economico e militare. Successo altrimenti di difficile giustificazione e comprensione. Diciamo che una prima parte del romanzo è sviluppata soprattutto intorno a questa scoperta di questa nuova terra da parte dei romani e l'incontro effettivamente tra un uomo e una donna di una bellezza inaudita che è stata chiamata Medea. Perché è stata chiamata Medea? Lo chiedo all'autore.
L'autore?
Subito.
Sì, beh, no. Non c'è una ragione specifica, anzi la ragione specifica è che il colle nel quale sono sbarcati i Carni che hanno valicato le Alpi per insediarsi nella pianura friulana, vicenda che dà origine di fatto alla preoccupazione di Roma e alla decisione di fondare una colonia, quel colle attualmente fa parte del comune di Medea. Allora abbiamo immaginato con un po' di fantasia che Medea, che quel colle avesse il nome della regina dei carni, della regina della tribù che aveva invaso la pianura.
Io passerei allora la parola subito a Paolo Scandaletti, che ci parlerà del libro Aquileia, appunto, che...
Anch'io comincio con i ringraziamenti, ringrazio il Presidente Pittoni, lui ha questa capacità di movimentare l'attenzione dei soci, dei friulani, dei veneti, degli altri dell'Una intorno alle iniziative culturali che molto spesso hanno questo taglio storico, cioè la consapevolezza di chi siamo oggi viene da una conoscenza sempre più compiuta del da dove e da chi veniamo. Le identità alla fine hanno radici. Quindi questo libro di su Aquileia in realtà risponde, credo, a un bisogno di conoscenza. Consentitemi una battuta perfida subito: prima di tutto ne hanno bisogno quelli di Aquileia. L'autore dice così, ma per l'esperienza che ho io un po' lunga di quel territorio, credo sia vero. E allora grazie agli autori per aver scelto questo tema e di averlo fatto, come dire, non come facciamo noi che scriviamo storia, come dire che c'è poca Medea da mettere dentro nella storia, se c'è, c'è, se non c'è, inventarlo non vale, e invece chi fa romanzo si mette anche, come dire, ha la licenza poetica di inserire personaggi che servono, adesso dirò qualcosa, servono al racconto. Questa Medea naturalmente è l'emblema dell'idea chiave del libro, che è molto molto intelligente, e cioè raccontiamo Aquileia come una pagina della storia di Roma. Questo è il punto chiave che va compreso, altrimenti non si capisce tutto. Del resto Acilino arriva ad Aquileia accompagnato dal poeta Cecilio Stazio e poi gli arrivi a Polibio. Quindi capite che il collegamento con Roma c'è ed è a livelli alti. È su mandato del Senato, ma l'idea di una città da fare in quel luogo risponde alla cultura del mondo che aveva a quel tempo Roma, ed è di questo, se permette l'autore, che io vorrei, come dire, su questo richiamare l'attenzione, perché dentro alle pagine così belle, così accurate, così piacevoli, il libro si legge molto bene. Non tutti oggi i libri si leggono bene, questo si legge bene, c'è un ordito storico robusto e c'è un'idea precisa di che cosa i romani volevano fare ad Aquileia, salvo, adesso diremo, averne discusso e litigato a Roma per decidere quale tipo di città e chi mandare a fondarla. Dietro alle pagine ci sono questa realtà e questa storia. Allora, partiamo dal 200, Atto 2 avanti Cristo, quando Publio Cornelio Scipione batte Annibale a Zama. Finiscono le guerre puniche. Che succede? Che cosa significa la fine delle guerre puniche, cioè Roma che batte Cartagine e conquista la sponda nord dell'Africa? Significa che Roma ha scelto di difendersi dai cartaginesi. Annibale ha fatto tutto il giro, vi ricordate, gli elefanti, le Alpi, eccetera. Sceglie come strategia di diventare una potenza marittima, quindi si dota di una flotta con navi che hanno un artificio rispetto alle altre prezioso, il rostro, cioè andare all'attacco e trasformare i marinai in fanti che attaccano. Bene, Roma combina questo successo con i Scipioni, ma alle spalle di questa vittoria c'è un dibattito culturale in Senato, naturalmente in chiave politica, ma in chiave culturale c'è un dibattito soprattutto al circolo degli Scipioni, che si riuniva giovedì pomeriggio, ed è in quella sede, integrata da filosofi e da storici greci, perché questi signori, padroni di casa, alimentavano se stessi, i figli, i loro parenti, con la cultura, con gli esponenti, magari presi come schiavi all'inizio e portati come tali a Roma e poi liberati e, come dire, riconosciuta a pieno la loro cultura. Bene, in casa dei Scipioni che discorso si fa? Roma, per difendersi, deve stare sui sette colli o andare a stanare l'avversario a casa? La grande discussione al circolo dei Scipioni è: andiamo a Cartagine e battiamo Annibale e i cartaginesi in casa loro. Questa è la scelta strategica. Dopo questo, appunto, 202, arriva 181, 30...
20 anni dopo.
Sì, 21, penso, 20 anni dopo arriva questa scelta che, come dire, rappresenta, dopo la fine delle guerre di difesa, perché le guerre puniche sono una guerra di difesa fatta in casa dell'avversario, ma la logica: ti batto a casa tua, così non mi vieni più a rompere l'anima a Messina, a Siracusa, poi vieni su, mi prendi un pezzo di Sardegna, eccetera. Ti sconfiggo a casa tua. Quella è la fine. Aquileia apre una pagina nuova ed è la fase, appunto, 20 anni dopo, della conquista. Cosa vuol dire costruire una città nel nord-est, lontano da Padova, lontano da Milano, che erano i riferimenti romani di quel tempo? Perché lì? Primo, per difendersi un po' in casa degli altri. Secondo, per avere una piazza forte dalla quale poi storicamente si è visto andare alla conquista dell'est. Dove non gli riusciva da sotto con le navi, andavano da sopra, e quindi l'Istria, la Dalmazia e alle spalle fino al fiume che porta a Belgrado. Questa è la logica strategica di Aquileia. Anche di questa, del tipo di città da mettere in piedi, si discute a casa degli Scipioni il giovedì pomeriggio alle ore 18-19, serve cena, perché cenavano presto a quei tempi in questa città, non come adesso 9-10, ma 18 massimo 19. Bene, alle spalle c'è questo dibattito culturale. In Senato addirittura c'è Catone, che è uno, come dire, molto intransigente, dice: andiamo lì, armi in pugno e gli spioni che fanno invece un altro ragionamento. Noi andiamo, conquistiamo il territorio, fondiamo la nostra città, però con quelli che ci sono, piano piano, accettano le regole dello Stato romano, politico-istituzionale, in quell'ambito, però piano piano riconosciamo la loro identità, la rispettiamo. Non facciamo, come diceva Catone, tavola rasa, ci siamo noi, la pensano come noi. No, a casa dei Scipioni la scelta è: io batto l'avversario, l'eventuale concorrente, ma se lui la pensa a quel modo, io lo rispetto nel suo pensiero, nel suo credo. Ecco che viene fuori l'idea. Il dialogo tra Civino e l'innamoramento è la formula di romanzo di questa cultura politica che c'è alle spalle. Mi sono permesso di fare la storia perché allora, così mi consentite, dico che il romanzo è fatto bene ed è utile, perché va capito appunto con le premesse storiche, nelle chiavi di lettura in ciò che esprime. Allora, le scelte strategiche, abbiamo detto, al circolo degli Scipioni, così per Aquileia, mandando a Civino, che è accompagnato da Cecilio Stazio, che poi ci scriverà su, ma a cose fatte arriverà uno dei più grandi storici romani, Polibio, andando a dire: guarda, ha funzionato in questa maniera. È una delle fonti che ci aiuta a capire quello che mi sono permesso così semplicemente di riassumere. Il punto bello che esprime questo romanzo è il rapporto con i nuovi popoli con i quali Roma viene in contatto. Anche qui grande discussione, come dicevo, Catone, rigido, intransigente, le imposizioni, le armi, invece a Civino Scipione, Scipione africano parla il Senato in nome per conto di Civino, e dice: andiamo lì, conquistiamo, però rispettiamo e dialoghiamo con i cani e con gli altri che poi troveremo, perché avremo gli istri, avremo eccetera eccetera. E guarda caso, anche questa mi pare una pagina molto bella del romanzo, guarda caso in Carnia trovano radici latine, trovano brandelli della cultura di Roma, addirittura nella casa reale. Medea parla in Senato in latino ed è regina di un gruppo di carni. Questo mi pare molto bello come impianto del romanzo, perché rappresenta, come dicevo, tutto il dibattito culturale e di potere che aveva alle spalle questa iniziativa di fondare una nuova città nel 181 avanti Cristo. Dunque abbiamo, trovano radici latine presso i re dei carni, presso la bellissima regina. È una... vado a, almeno a chiudere questa prima parte, salvo poi domande, una bellissima storia raccontata molto bene. Il libro si legge con gran piacere velocemente, ci si ferma anche in alcuni particolari, insomma a me credo siamo a 2/3 del libro, in testa alla pagina c'è la descrizione dell'amplesso, che è una delle cose più delicate ed eleganti del romanzo. A Roma direbbero con una parola volgare questo gesto, invece qui è portato a livello, come dire, della sua propria identità. Ma Aquileia è nell'entroterra. Aquileia nasce con un porto fluviale, non con un porto marittimo. Tra Aquileia e il suo porto fluviale e il mare c'è di mezzo niente poco di meno che 220 ettari di laguna. E se vuoi fare, come Aquileia farà, il riferimento per Roma dell'Alto Adriatico, deve fare i conti con il mare, non più col fiume sul quale ha fatto il porto. Dunque, Aquileia, con le barche e anche con una strada, i resti non li abbiamo tutti presenti, ma arriva allo sbocco sul mare, cioè arriva all'isola d'oro, quella che oggi chiamiamo Grado. Questa è l'interfaccia di Aquileia sul mare Adriatico. E dunque arriva, o appunto dicevo, col fiume Natissa, e mi consentite di citare due fonti abbastanza interessanti su questa Aquileia che arriva al mare. Allora, questo l'ha scritto Marino Zorzi, non Anvise, Marino, il fratello più piccolo, ancora vivo, che ha diretto per 30 anni la libreria Marciana a Venezia, cioè il fondo di cultura storica veneta e della Repubblica Serenissima, indispensabile per tutti per scrivere queste cose. Marino scrive: Grado è già importante in epoca romana come porto di Aquileia, con le sue banchine a gradinate, gradus, da cui il nome, per il carico e lo scarico delle merci. Rivo Alto, la futura Venezia, era allora uno dei vari centri lagunari di pescatori, salinai e commercianti. Lo storico di Grado, che ha lavorato di più su Grado, Bruno Scaramuzza, che è appassionato naturalmente della storia della sua città, aggiunge: è suggestivo però pensare che le nostre spiagge fossero abitate prima della fondazione romana di Aquileia. Dapprima un piccolo villaggio di genti venete, attenzione che i veneti precedono i romani, 1100 avanti Cristo, Padova est rispetto a Roma 750, attenzione alle date, precedono questo piccolo villaggio di genti venete, e poi dal IV secolo avanti Cristo, come ci insegna appunto Plinio, sostituite da genti carniche. Qui c'è anche la piantina della Grado di quel tempo. Ultimo riferimento, perché queste sono pagine di storia che integrano appunto il romanzo, il ritrovamento, questo scrivo io nella storia di Aquileia e Grado, il ritrovamento abbastanza recente nei fondali davanti all'isola di una nave romana o greca risalente al IV o III secolo avanti Cristo conferma questa ipotesi. Anche lo storico Roberto Cessi, uno dei grandi storici della Serenissima Repubblica, ha avuto cattedra a Padova per decenni, ne è convinto, sostenendo che i romani sono arrivati a fondare Aquileia dal mare, partendo da Rimini. Rimini era il punto più alto di Roma a quel tempo. Certamente qui l'isolotto esisteva prima delle opere portuali di Aquileia e doveva già avere un proprio nome. Questo lo afferma Celso Costantini, uno degli archeologi che ha valorizzato Aquileia dopo la Prima Guerra Mondiale. Lui scriveva in una rivista di archeologia, stava a Concordia, venne mandato ad Aquileia, era sacerdote e fu il parroco poi diventò cardinale Celso Costantini, ma è stato un grande archeologo. Questo appunto diceva Costantini: l'isolotto esisteva prima delle opere portuali di Aquileia e doveva già avere un proprio nome. Oggi, se andate a Grado, in piazza del municipio, si chiama Piazza Biagio Marin, trovate i resti della Basilica della Corte e il fondo di una basilica, sarà 30 metri per 10, ma costante, non ho le misure. Questa basilica serviva per l'accoglienza della gente che arrivava dal mare. Questa basilica serviva per la quarantena, per tenere la gente fuori delle mura del castrum romano di Grado, il castrum antico, per fargli scaricare eventuali malattie da non portare dentro le mura. Il fondo della basilica, oggi visitabile perché hanno fatto delle buone passerelle in plastica trasparente, il fondo di questa antica basilica, che è in fronte al mare, sono 100 metri per andare al mare, il fondo di questa basilica, signori, ha le insegne di Aquileia, i segni che identificano la basilica della Corte sono i segni della basilica di Aquileia. Questa, al di là delle citazioni e degli storici, è la controprova del rapporto che esisteva in antico, in antichissimo, fra Aquileia e Grado. Grado era lo sbocco, qui io ho la piantina della Roma di Augusto, non c'è il nome Grado, è ovviamente successivo perché era una funzione di Aquileia, uno strumento di Aquileia sul mare. Ciò non toglie che noi, ricostruendo la storia, dobbiamo prendere atto che Aquileia appunto era una città col porto fluviale, quindi il porto, il grande porto, la sede dei commerci di Roma con l'est, era un porto cittadino sul fiume, non sul mare, e ovviamente serviva un mare al quale sboccare per partire. Quel mare era il mare di Grado, su questo geograficamente non ci piove. Le ipotesi degli storici che vi ho citato sono, come dire, abbastanza avvalorate, credo, per gli studi che hanno fatto loro, per quello che ho visto anch'io, le carte, eccetera, credo che sia abbastanza fondato. Del resto, Giulio Cesare e Augusto, che passavano mesi dell'anno con le loro legioni fermandosi da quelle parti, facendo le ferie, per dirle in termini contemporanei, venivano raggiunti da mogli e figlie ad Aquileia. Io mi domando dove facevano i bagni e prendevano la tintarella le signore di casa di Giulio Cesare e di Augusto. Immagino che fosse non sulla laguna, che era abbastanza infestata, ma fosse, come dice l'autore, dall'altra parte, cioè sulla sponda oggi chiamata Grado.
Non c'era l'azienda di soggiorno, ma la spiaggia.
Allora vi aggiungo una piccola provocazione: quale 1909, pardon, è stata trovata una barca romana 30 metri sotto il livello del mare di Grado. Hanno fatto l'ipotesi addirittura, presidente, di un museo del mare. Non so se vi hanno dato le informazioni, ma ci sono
Poi le sovrintendenze e la regione, spero che non ci sia nessuno presente della regione, santo direttore, come sempre brilla per lungimiranza, ha lasciato cadere questa ipotesi che non mi sembra da buttare via. Se riuscissimo, guardate che in Australia la barriera corallina, che è una delle meraviglie del mondo, si vede andando sotto acqua. C'è una scala mobile, tu paghi $2, non mi ricordo quant'è, vai giù e ti vedi tutti i coralli vivi, vivi. Allora, senza fare un porto, un museo, una roba, basta copiare Cairns in testa alla costa australiana andando verso Papua Nuova Guinea, c'è Cairns, il porto da dove partono le barche per fare la caccia ai grandi pesci, partono anche le barche per andare a vedere la barriera corallina sotto il livello del mare. Lo dico prontamente come provocazione, perché qui Aquileia è oggi grado. Aquileia fa neanche 4.000 abitanti, grado 9.000, però grado d'estate ha 40-50.000 presenze. Grado ha il 40% della proprietà immobiliare delle grandi barche che sono degli austriaci. Grado era, e c'è ancora la Villa Reale, la spiaggia dell'aristocrazia viennese. Se Aquileia e Grado, e una volta avevano un'agenzia turistica unica, poi l'hanno rotta perché sono miopi, mettessero insieme questo potenziale partendo dalla storia, partendo dal libro, facessero una valorizzazione di questa realtà storica, io credo che farebbero un grande investimento economico, commerciale e turistico. Per uno che fa cultura della storia, usare questi termini non è proprio, come dire, l'ideale, ma credo che a conclusione di queste battute che vi ho dato su Grado, legato ad Aquileia, ci stava anche questo. Grazie ancora all'autore per aver scritto questo.
Io partirei invece proprio dal giorno, dalla presentazione di Medea. Insomma, questo personaggio, io da attrice mi sono innamorata innanzitutto di Medea, ovviamente, di questa donna carnica, bellissima, altissima, che appare come una dea, vestita di poche vesti, e fa innamorare tutti, ovviamente. Il giorno della festa, ancor prima dell'alba, tutto il villaggio si mise in moto per partecipare ad un pellegrinaggio al tempio del dio Lug, il dio più importante del loro Olimpo. La processione rappresentava plasticamente la divisione di quella società. Era aperta da 4 uomini che con una portantina trasportavano un tronco d'albero lungo alcune braccia, coperto sulla cima da cesti di vischio ai quali erano appesi i nastri dai colori sgargianti. Non occorrevano spiegazioni per capire che si trattava del simbolo della fecondità. Non stupì semmai il fatto che anche i barbari avessero un loro Priamo. Subito dietro venivano il popolo alla rinfusa, uomini, donne, bambini. Dopo di loro i cavalieri, alti di statura, a torso nudo, con i capelli biondi, rialzati dalla fronte verso la sommità del capo e verso la nuca come la criniera dei cavalli, armati con una lunga spada che pendeva al fianco. Nella sinistra tenevano uno scudo lungo e nella destra, a mo' di lancia, un lungo bastone ornato con un ramo di vischio per richiamare il simbolo che apriva la processione. Chiudeva il corteo il gruppo dei druidi, i saggi del villaggio, in doppia fila, con al centro il capo portato da 4 di loro, su una portantina, anch'essa ornata di fiocchi multicolori. Dopo più di 3 ore di cammino giungerò a Lughaus, che nella loro lingua significava casa di Lug. Avendo in testa i templi romani come casa di Dio, Accidino si aspettava di vedere una costruzione che in qualche modo si richiamasse a quel modello. La processione si arrestò invece in un bosco di antifaggi, su un'altura che chiamavano Loos. Quando il suo interprete gli disse che erano arrivati, Accidino non riuscì a nascondere la sorpresa. Tutto questo camminare in mezzo ai boschi per giungere alla fine in un bosco, come altri, avrebbe voluto dire. La sua espressione fece tuttavia capire ciò che per educazione le sue parole non avevano detto. Non è un bosco come gli altri, gli spiegò infatti la sua guida. È il tempio di Lug. Ma da cosa si può capire che si tratta di un tempio e non di un bosco? Semplice. Vedi quei massi che salgono, escono dalla terra? Quelli sono pezzi del tempio, i suoi muri. In effetti aveva già notato che l'originalità del bosco stava nel fatto che gli alberi si alternavano a grossi massi che il tempo non era riuscito a ricoprire di terra. Non era riuscito a coprire, o le pietre volutamente erano fuoriuscite. In questa diversa lettura dello stesso fatto naturale stava l'abissale diversità culturale che separava Accidino dai Carni. Per lui i massi non erano stati ricoperti, per loro fuoriuscivano. Nella continua lotta tra la madre terra e il padre cielo, quei massi che emergevano a forza dalla terra rappresentavano i segni della vittoria della madre, erano come i cippi che la segnalavano, e quello era il luogo dove i segni risultavano più numerosi. Per questo era stato individuato come il tempio del dio Lug, che aveva aiutato Kar, la terra, che ha in sé il principio della crescita, a vincere la sua battaglia contro il cielo. I grandi massi come metafore della vittoria della terra, si disse ancora Accidino. Un'immagine poetica che nessun tempio fatto da mani umane saprebbe ricreare. Mi fermo qui perché l'amore, appunto, che avevo soprattutto per questo primo brano che avevo scelto, ha riportato proprio naturalmente quello che era stato il mio stupore. L'ho letto e riletto, cioè la terra in conflitto con il cielo. E quando c'è l'armonia tra la terra e il cielo che il popolo costruisce e genera e frutta? Ho letto bene?
Benissimo. Buonasera, dopo l'intervento del professor Scandaletti, che ha dato un inquadramento storico così preciso e nello stesso tempo così suggestivo di Aquileia, non mi rimane che cercare di infilarmi in questo inquadramento e in qualche modo diventarne il parassita. In effetti le pagine che descrivono il giovedì pomeriggio a casa degli Scipioni e il dibattito sul futuro di Roma e della colonia, e il dibattito di Catone come oppositore, come portatore di visioni opposte, è qualcosa di molto suggestivo, ed è qualcosa che per reazione ci fa pensare all'oggi e ci fa sentire quella che, almeno chi come me ha avuto un certo tipo di esperienza al servizio dello Stato, è il senso di vuoto più importante sulla scena politica di oggi: il non discutere del futuro dell'Italia, ma soprattutto dell'Europa.
quello che sbalordisce è il fatto che siamo senza Scipioni, siamo senza Catone. Si parla di legge elettorale ed è giustissimo, perché la legge elettorale è qualcosa di vitale nel funzionamento di una democrazia, ma colpisce molto l'assenza di riflessione su quello che deve essere il futuro nostro, della nostra Europa, della nostra Italia. E le decisioni da prendere in questi anni sono delle decisioni vitali per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Il rapporto con la Russia, il rapporto con gli Stati Uniti, il rapporto con la Cina, se risolti con una determinata angolatura o con un'altra, cambieranno completamente la vita dei nostri figli e cambieranno completamente il grado di sicurezza dei nostri figli in questo continente. Dunque, le pagine molto belle che rievocano il dibattito Scipioni e Catone sono qualcosa di estremamente attuale. Mi riaggancio per un attimo a un altro punto di attualità, che è quello che ha scritto nel libro del professor Scandaletti il futuro cardinale Celso Costantini. O era già cardinale?
No, dopo.
Celso Costantini è stato il primo presidente dell'Associazione Nazionale per Aquileia. Andato ad Aquileia come parroco, non era parroco, come delegato in qualche modo per superare una momentanea carenza di parroco, si è innamorato di Aquileia e del suo messaggio, ne ha fatto una missione della vita, poi ne ha avute tante altre di missioni della vita, e è stato il primo autorevolissimo presidente di quell'istituzione che poi esiste ancora, l'Associazione Nazionale per Aquileia, ma la Fondazione Aquileia in qualche modo è figlia di quell'idea, è una specie di germoglio dell'idea dell'Associazione Nazionale. Cardinale Costantini è anch'esso un personaggio attualissimo, perché ha cambiato, qui esco un po' di tema, però è un tema che mi interessa, ha cambiato la percezione di Roma, che in quel momento era Chiesa Cattolica, centro della Chiesa Universale, che l'aveva della Cina. Cardinale Costantini, da delegato apostolico in Cina, ha fatto un'operazione clamorosa, ha cinesizzato la Chiesa Cattolica, superando delle difficoltà enormi e pestando un numero di piedi incalcolabile, ha provocato la sostituzione dei vescovi francesi e dei vescovi italiani e li ha sostituiti con vescovi cinesi. Questo ha determinato un terremoto di cui noi in qualche modo traiamo ancora oggi beneficio, perché i cinesi sono un popolo con la memoria lunga e ancora oggi si ricordano quest'opera di amicizia e di vicinanza nei confronti del popolo cinese. Tanto che il Pio XII ha fatto solo 3 conclavi, ha fatto dei conclavi a scadenze molto lontane, e nel conclave, mi pare, del 48 offrì, si seppe che aveva incluso il nome del cardinale Costantini tra i nuovi incorporati, e il cardinale Costantini chiese di essere ricevuto dal Papa e gli disse: Santo Padre, non si può fare un conclave senza un cardinale cinese, e fece un passo indietro rinunciando alla porpora che gli venne data 5 anni dopo per lasciar posto a un cinese. Questo è un qualcosa che c'entra poco con Aquileia, ma Aquileia è così imbevuta della memoria del cardinale Costantini che non ho potuto non raccontarvi questa storia, che trovo sempre, sempre affascinante. Dopo che è stato detto tutto dal professor Scandaletti, che cosa possiamo dire? Che Acidino, col suo matrimonio con Medea, rappresenta la cosa più importante di Aquileia, rappresenta la volontà di integrazione, la volontà di dialogo col vicino. E da quando faccio il presidente della Fondazione, su questi temi cerco di lavorare, perché ho trovato, essendo assolutamente ignorante come tutti gli aquileiesi in materia di archeologia, rimango colpito da aspetti che forse sono meno scientifici ma più suggestivi di quello che viene fuori da Aquileia. Quello che viene fuori da Aquileia è che Aquileia è fondata nel 181.
Posso fare anche senza?
Forse dipende faccio dalla vicinanza della.
Faccio della... Sì. Mi si sente lo stesso.
Sì.
È che sì. Aquileia, fondata nel 181 avanti Cristo come base logistica e militare per consentire l'espansione di Roma nei Balcani e nell'Europa meridionale e orientale, e dunque costruita come porta di Roma ad Oriente, nel giro di 250 anni è diventata una porta da Oriente. Da foro d'uscita è diventata collettore d'entrata, e questo trovo che è l'elemento più suggestivo di una meravigliosa città romana di cui è rimasto poco in piedi. È una città in cui la terza dimensione è praticamente mancante, se non per alcuni esempi felici di anastilosi e per una basilica molto, molto tarda rispetto al periodo d'oro dell'Aquileia romana. Quello che viene fuori da Aquileia, per chi la conosceva poco, per chi l'ha visitata tante volte ma senza una guida, sono i segni dell'Oriente, sono i segni del Mediterraneo venuti, entrati da questo foro d'entrata. Se voi andate in quella meravigliosa cosa che è il Museo Paleocristiano, nome orribile perché non è un museo e paleocristiano rende poco, ma è una cosa bellissima, che era un antico convento prima e folle d'or poi, di dimensioni enormi, che faceva intendere una produzione di vino aquileiese assolutamente rimarchevole.
Benedettino.
Suore prima, ma poi i Ritter lo trasformarono in un enorme folle d'or e ci misero un bel pavimento di mattoni. All'inizio degli anni 50 qualcuno tolse un mattone perché voleva aggiustarlo, fare qualcosa, e vide che c'era un mosaico e il pavimento mattonato venne tolto, una superficie enorme perché sono 80 metri per 20 o 22, cosa gigantesca. E da questo molto danneggiato mosaico del terzo secolo, del secondo secolo, viene fuori una cosa fantastica, dei tondi che ricordano le sponsorizzazioni. Caio tal dei tali ha pagato per 30 piedi di mosaico, quell'altro ha pagato per 100 piedi di mosaico. Oltre che essere molto moderno come idea questa del contributo del privato alla realizzazione dell'edificio pubblico, quello che colpisce il fatto che questi nomi sono nomi latini ma sono anche nomi greci e soprattutto sono nomi ebrei, tanto che negli anni 50 fino all'inizio del 60 si ritenne che l'attuale museo paleocristiano fosse una sinagoga, e invece si realizzò solo più tardi che si trattava di una comunità giudaica convertita, ma i nomi erano rimasti i nomi degli antichi giudei. Dunque è la rappresentazione perfetta di una società di convivenza, di una società in cui nello stesso luogo andavano a pregare balcanici, latini, ebrei e nordafricani. E credo che in questi anni in cui i problemi della convivenza intorno al Mediterraneo sono diventati così complessi, così difficili, così dibattuti, riscoprire questo tipo di vocazione di Aquileia è qualche cosa di particolarmente importante e direi quasi di doveroso. E il professor Scandaletti parlava della fondazione di Aquileia da gruppi di romani provenienti da Rimini, ma la cosa che mi colpisce ancora di più è che il cristianesimo è arrivato ad Aquileia da Alessandria d'Egitto e non da Roma, e che dunque per secoli il cristianesimo aquileiese è stato un cristianesimo più connotato da Marco che da Pietro, e questo ancora oggi si vede, ancora oggi si sente, tanto più che ora si comincia
a prendere il coraggio a due mani e a cercare di capire veramente che cosa vogliono dire i mosaici di Aquileia, perché finora si è ritenuto che fossero dei motivi esornativi, che fossero delle strane aragoste, dei polli, delle piante, degli alberi, ma senza voler affrontare il significato di questi mosaici, se non quello del ciclo della storia di Giona, che è troppo trasparente per non essere affrontato. Attualmente qualcuno ci si sta dedicando, soprattutto il professor Cacitti da Milano e i suoi allievi, e intuiscono, presentano una visione dei mosaici della Basilica completamente nuova e completamente diversa, e che tiene conto appunto della provenienza alessandrina e della provenienza orientale di quello che vediamo, e disegnano, descrivono questo susseguirsi di animali, di piante, di strane bestie nere, di capre con selle rosse e finimenti rossi, con di leoni in strane posture, come una storia che descrive l'avvicinamento dell'anima del fedele alla verità, ma che è una storia gnostica, che pertanto è sempre stata in qualche modo messa nel cassetto, perché poneva dei problemi di interpretazione teologica e di interpretazione delle scritture un po' complessi. Attualmente trovo che quello che sta succedendo di nuovo a Aquileia è la riflessione sull'interpretazione di questi segni non romani, di questi segni di provenienza orientale. Voi direte che non sto parlando del libro del senatore Carpenedo e del professor Piutti, ma io sono un profittatore e sono venuto qui per parlarvi di Aquileia, per rendere Aquileia più importante, e questo ormai è noto, che io approfitto di ogni dito che mi viene teso per parlare di una città e di un messaggio che proviene dai resti di questa città, che è troppo importante, certo, per avere 20.000 visitatori all'anno.
Certo, certo.
Bene o male siamo riusciti a portarne l'anno scorso 75.000 e quest'anno speriamo di portarne 80.000 di biglietti, voglio dire. Certo che la gente che passa è di più, ma ci puntiamo sul biglietto. E trovo che è un qualcosa che grida vendetta. Non si può pensare di avere Aquileia e di avere 70.000, 20.000, 50.000 visitatori in quello stupendo Museo Archeologico Nazionale e in quella meraviglia della Basilica Aquileiese. Io credo che il tempo a mia disposizione sia finito, potrei andare avanti.
Io starei ancora ad ascoltarla.
A parlare per delle mezz'ore su progetti, idee e dibattiti, ma credo che sia corretto a questo punto ritirarsi.
Grazie.
Per integrare a supporto, Aquileia era marchiata dalla cultura romana, ma quello che è curioso è che la storia conferma questa vocazione. Nel IV secolo il concilio ecumenico della Chiesa, che si svolge ad Aquileia e che è presieduto formalmente dal vescovo di Aquileia, in realtà è guidato da Sant'Ambrogio, il vescovo di Milano, e questo vi dice il livello del concilio e la dimensione universale che aveva quel concilio. Tutta questa roba si è fatta ad Aquileia. Perché ad Aquileia? Perché ad Aquileia, sulla fine del IV secolo, appunto al tempo del concilio, guidato di fatto da Ambrogio, c'è un cenacolo culturale ad Aquileia, guidato dai vescovi, che si esprime poi nel concilio. La ragione per la quale Roma sceglie Aquileia, perché lì era il luogo abituale delle riflessioni, e da lì parte il Girolamo, che allora era non mi ricordo
frate di quale compagnia che va in Palestina e per la prima volta, IV secolo, traduce la Bibbia in greco, libro e greco che è arrivato fino a oltre il 1600, dopo il Concilio di Trento. Quindi la vocazione culturale di Aquileia mi pare che torna fuori. E l'ultima conferma, ma questo lo dico per ragioni turistiche, perché a me piace la battuta dell'ambasciatore, io me la adopero per fare il lancio turistico, è Carlo Magno. Guardi, la metto in mano questa. Carlo Magno veniva a far le ferie lì, veniva a cavalcare e a caccia nudo, con le pelli soltanto, mentre tutta la sua corte era in alta uniforme con le femmine elegantissime, ma lui andava nudo con la pelle addosso a cavalcare. Nella bassa friulana c'erano i 50 chilometri allora, prima che arrivasse l'egiziano con Maria Teresa 700 a bonificare tutto, c'erano 50 chilometri di foresta dove, figuriamoci, il ben di Dio per andare a caccia. Signori, Carlo Magno, turista ad Aquileia, va bene?
Buono, comperato.
E adesso tocca l'autore, al ritroso.
Sì, ma forse anch'io riesco a fare a meno del microfono.
Ecco,
no, proviamo senza. Se qualcuno non sente.
Lo tengo così, va bene.
No, ma perché entra in risonanza. Io la prima cosa che devo fare è quella di portarvi il saluto di Gino Piuti, perché questo libro è stato scritto a quattro mani e Gino Piuti, che ci teneva come me, anzi più di me, a essere presente, è stato trattenuto a Tolmezzo e quindi vi porto il suo saluto. E poi cerco anch'io di infilarmi, perché i due interventi che mi hanno preceduto mi hanno arato il campo proprio molto, molto a fondo. Mi ricordo quando ero a scuola che di solito protestavo col professore, quando mi metteva, tirava fuori quattro persone, a me arrivavano sempre le domande che erano state scartate dagli altri tre, perché mi arrivava le cose ultime da dire, le cose più difficili. Ma insomma, comunque c'è un punto, giustamente questo è un romanzo, non è un libro di storia. E per necessità, professore, perché
è un libro di storia sotto mentite spoglie.
Sì. Alla Camilleri si potrebbe dire. È un romanzo anche perché le notizie storiche sulla fondazione di Aquileia sono molto ridotte, e per costruirci sopra un racconto, senza adoperare il condizionale, ma adoperando l'indicativo, inevitabilmente ci ha costretto sulla strada del romanzo storico. Però, oltre a essere l'incontro-scontro tra i coloni latini, i soldati di Roma, e gli indigeni, cioè la tribù celtica dei Carni, questo è anche il momento in cui nasce il Friuli. Se pensate bene, il momento in cui nasce il Friuli è la fondazione di Aquileia, perché in quel momento, da quella mescolanza tra latini e carni, nasce il popolo friulano, e la stessa lingua friulana nasce proprio dagli indigeni che cercano di impadronirsi del linguaggio dei nuovi venuti, e naturalmente non imparano il latino da grandi professori, lo imparano dai soldati, dai coloni. Nasce così la lingua friulana, come del resto tutte le lingue ladine. E questo è stato il motivo, mi ricordo che con Piuti si diceva: ma come mai nessuno ha mai scritto un libro che parli della nascita di Aquileia? Tenuto conto dell'amore che il Friuli ha per la storia, anche per la microstoria, e a un certo punto abbiamo detto: beh, allora ci proviamo noi a prendere questa iniziativa. Quindi era un libro che mancava, e naturalmente però era un libro che si metteva anche in contrasto con una tesi, che è la tesi ufficiale, che il Friuli sia nato il 3 aprile del 1077. Voi avrete sentito molte volte, perché poi i friulanisti in Friuli sono molto attivi, i giornali locali, il Messaggero Veneto gli dà molto spazio, avrete sentito molte volte che il Friuli nasce il 3 aprile 1077. E noi siamo dell'opinione che questa tesi non regga, perché quella data è la data in cui l'imperatore del Sacro Romano Impero, Enrico IV, quello di Canossa, quello che deve andare a Canossa a baciare la mano al Papa perché ha litigato con Gregorio VII per la questione delle investiture, e a un certo punto però si trova, dopo che ha risolto il problema del Papa, si trova con la rivolta dei principi tedeschi, quali nominano un altro imperatore del Sacro Romano Impero, e in questa vicenda viene aiutato dal patriarca di Aquileia dell'epoca, che è Sigeardo, tedesco anche lui, come non mancasse. E per ricompensa il capo spirituale della zona viene investito di poteri politici, viene dichiarato signore della zona. Quindi quella data è la data non della nascita del popolo friulano, è la data della nascita dello Stato patriarcale. È abbastanza evidente, poiché la cultura per moltissimi anni è stata governata dal clero, quel clero fosse particolarmente innamorato di quella data, che adesso però alcuni amici anche miei friulanisti, che sono laici, qualcuno anche mazzaprete, faccia questo tipo di omaggio, ecco, mi sembra un po' una cosa contraddittoria, però è molto importante per il Friuli, per tener conto anche di quello che la mentalità diffusa. Il Friuli è innamorato della microstoria. Udine è l'unica città al mondo, che io sappia, che a un certo punto chiude le strade per mettere fuori i banchetti e per presentare dei libri. Non c'è nessun'altra città che fa iniziative di questo genere. I comuni del Friuli, anche i più piccoli, hanno una storia della propria comunità. In ogni comunità, anche modesta dal punto di vista numerico, c'è stato qualcuno che ha sentito il bisogno di raccontare la storia di quella comunità. Addirittura in questi ultimi anni si sono trascritti quasi dappertutto i toponimi, i microtoponimi. Voi sapete che quando non c'era il catasto, con i fogli di mappa, i mappali e i fogli di mappa, per individuare la proprietà la si connotava con un nome. E questi microtoponimi, peraltro, noi siamo l'ultima generazione che se ne ricorda, se non vengono trascritti in questa epoca sono destinati a essere perduti, a essere travolti, e sono tutti toponimi che rivelano qualche notizia, eccetera, per dire dell'amore che il Friuli ha per queste cose. Quindi, ripeto, bisogna tener conto di questo per dire che la nascita di Aquileia ha anche questo significato un po' di storia locale. C'è un'altra questione che avete detto benissimo sulla questione dell'integrazione, che spiega la ragione vera, secondo gli estensori del libro, secondo Piuti e me, della grande fortuna di Aquileia. Ci possono essere anche spiegazioni di carattere geopolitico, perché dopo la nascita di Aquileia, nel giro di pochi decenni, diventano province romane l'Illyricum, la Dalmazia, Spalato per intendersi, e la Macedonia, che comprende anche la Grecia. Però dall'altra parte, negli stessi anni, diventano colonie romane la Gallia Narbonensis e la Spagna, quindi non è che il tiro dell'Occidente fosse meno forte del tiro dell'Oriente. Quindi deve aver giocato questa tradizione, che esisteva a Roma, del resto un secolo dopo queste le vicende narrate nel libro. Sallustio mi pare che scriva nel Bellum Lugurtinum che nella concordia anche le piccole cose crescono, nella discordia maxime dilabuntur, anche le più grandi svaniscono, no?
Anche,
e questa
anche
è anche oggi questa verità. E Aquileia è sempre stata portatrice di questo messaggio, anche giustamente, come avete detto, quando le diocesi imperiali si sciolgono perché crolla l'impero romano d'Occidente, la Chiesa cattolica subentra con le sue diocesi e porta lo stesso messaggio di pace. Ma la cosa più che mi ha sempre colpito è che nel 1964, quando nasce la regione Friuli Venezia Giulia e c'è bisogno di coniare uno slogan per dare un'idea della mission che lo Stato nazionale affida a questa regione, si parla di regione ponte, e per anni abbiamo insistito su questo tema. Quindi c'è una continuità in questa vocazione di Aquileia, che potrebbe dare una giustificazione anche a alcune cose che per alcuni amici, questo insistere sull'integrazione, tema peraltro attualissimo, che nel libro si trovano. Ultima cosa, perché poi l'ultima è solo una battuta per l'ambasciatore Zanardi Landi. Si dice che c'è più verità nei romanzi, questo lo dice Camilleri, che nei documenti storici, perché i documenti storici sono i bollettini ufficiali dei vincitori, i quali tendono a autocelebrarsi e a rovinare la reputazione dei loro avversari. In questo senso Tito Livio era un po' così, no? Era un po' così. E dalle pagine, dalle descrizioni, i Celti escono, diciamo, molto ridimensionati. E quando Roma, chiusa la partita con Cartagine, occupa il nord, l'Italia settentrionale, beh, in quel momento tutta l'Italia settentrionale, come la Francia, come una parte anche delle altre, sono occupate da tribù celtiche. E praticamente vengono sottomesse da Roma nel giro di pochi decenni, poi continuerà nella parte più alta, non nella Gallia Narbonense, ma nella parte più alta, Giulio Cesare e tutte le altre iniziative per assoggettare gli altri popoli, ma la prima botta forte la prendono negli anni in cui nasce Milano, in cui nasce Aquileia, eccetera. Secondo quello che ci è stato tramandato, i Celti erano proprio barbari, non scrivevano, si affidavano alla tradizione orale, che era è per quello che i druidi, che erano i sacerdoti dell'epoca, avevano un forte potere, perché erano loro che dicevano quali erano le regole che dovevano governare la società, c'era solo una tradizione orale. Non conoscevano la proprietà, perché non conoscendo l'agricoltura non conoscevano neanche la proprietà. Per queste tribù celtiche la proprietà si riduceva alla capanna e all'orto, ma tutto, erano allevatori, raccoglitori, quindi anche tutti gli usi civici che sono che esistono ancora da noi hanno un po' quella origine. Poi nell'Ottocento Mommsen, il grande Teodoro Mommsen, uno studioso storico e con cultura giuridica e economica, insomma grande studioso di Roma, inchioda i Celti con delle parole che mi sono sempre rimaste nella mente, perché sono proprio definitive. Dice: i Celti, ottimi soldati ma pessimi cittadini, incapaci di istituzioni politiche accentrate, perennemente circoscritti nei loro particolarismi tribali. Questa è la sentenza di Mommsen, no? Questa è la sentenza di Mommsen. Diciamo che i Celti così ma sistemati nella seconda metà del Novecento, il giudizio sui Celti ha cominciato a cambiare e si è scoperto che la loro cultura, quelle pagine che la nostra Tiziana ha letto prima, sono un po' in quella direzione, che avevano una cultura diversa da quella romana, che era pragmatica. Io ho sempre pensato che i romani di 2000 anni fa erano come gli americani del XX secolo, stessa cosa. Ecco, quindi è cominciata questa operazione fatta in particolare dai francesi, che erano i più interessati, e fatta anche in maniera molto raffinata, perché la storia di Asterix e di Obelix, che sembra una cosa per ragazzini, in realtà è un modo molto elegante per sottolineare come tra i loro antenati ci sono anche queste popolazioni, eccetera. Noi con questo libro tentiamo di fare più o meno la stessa operazione in direzione dei Carni. Notare che sia Piuti che io, che anche il vostro presidente, siamo carnici, cioè eredi anche nel nome di
nel bene e nel male.
Nel bene e nel male, anche con le nostre incapaci di istituzioni, eccetera. Ecco, tentiamo di fare questa operazione, che peraltro è un'operazione che secondo me dovrebbe fare tutto il Friuli, perché veramente il friulani, senza il ricordo dei Carni, senza il ricordo dei Celti, non avrebbero proprio nessun motivo per pensare di distinguersi dal Veneto. In che cosa consisterebbe la particolarità del Friuli se non ci fosse questo lascito celtico? E lo stesso discorso si può condurre a proposito della cosiddetta romanizzazione. Chi si occupa professionalmente di queste cose insiste molto, per esempio l'Università di Trieste, insistono molto che la romanizzazione è stata totale. Nel giro di pochi anni le popolazioni indigene si sono convertite a Roma, hanno incominciato a parlare, a vestirsi, a comportarsi, insomma sono stati assimilati, non hanno integrato due culture. Ecco, se tutto questo fosse vero, non si spiegherebbe questa particolarità del Friuli rispetto al resto del Triveneto. E del resto bisogna dire che il lascito celtico in Friuli è ancora oggi palpabile. Io non voglio parlarvi delle tradizioni, che però sarebbe interessante ricordare, che erano ancora vivissime quando io ero bambino. Adesso stanno scomparendo rapidamente, però vi parlo di un altro fatto. Il Friuli è caratterizzato da questo grande amore per l'autonomia / anarchia, cioè il fatto che ci siano una miriade di comuni da noi non è un fatto casuale, è un tipico lascito della cultura celtica. E ogni volta che si mette mano a questi problemi, da noi succede il finimondo. Sono almeno 10 anni che l'amministrazione regionale tenta di modificare la dimensione dei comuni. Entro in un problema attuale, ma insomma non possono dire che faccio un comizio perché siamo lontani dall'ambiente, ma la provincia di Udine, la regione Friuli Venezia Giulia, con 1.200.000 abitanti, ha 216 comuni. La Carnia ha una ventina di comuni su 28 sotto i 1.000 abitanti, c'è un pulviscolo. Ora è abbastanza evidente che, siccome ormai a livello europeo si è convenuto che i livelli di governance sono quattro: l'Europa, gli stati nazionali, le regioni e i comuni, e i poteri vengono allocati in questi quattro livelli col principio di sussidiarietà, è abbastanza evidente che tutta l'attività amministrativa viene a ricadere sui comuni, e non è possibile che vengano gestiti i servizi, che l'attività amministrativa sia fiorente con comuni di questa dimensione. Però ogni volta che si comincia ad operare per accorpare i comuni nascono i problemi. Io mi ricordo che quando abbiamo presentato questo libro nei paesi dove sono nati, una ragazza giovane, svelta, mi ha chiesto, poi alla fine è venuta e mi ha detto: ripetimi quella storia di Mommsen, ottimi soldati, pessimi cittadini, eccetera. E alla fine ha commentato così, mi ha detto: non si è fatta la fotografia, ci ha fatta la fotografia, per dire. Ultima cosa che dico all'ambasciatore Zanardi Landi, dopo però vi devo ringraziare tutti quanti, perché siete anche a nome di Gino Piotti, perché siete stati veramente splendidi. All'ambasciatore dico che io l'ho sentita parlare molte volte della sacrosanta esigenza di far emergere l'Aquileia romana, perché quella medievale in realtà è già emersa abbastanza, è quella che la gente normalmente conosce. Quando uno pensa a Aquileia pensa alla Basilica di Popone, bellissima basilica, ma la storia di Aquileia romana ha un'altra scala, un'altra dimensione a quella dell'Aquileia patriarcale. Beh, per far emergere l'Aquileia romana si può ricorrere agli scavi, ma si può ricorrere anche ai racconti, alle storie, non a questa, a altre che hanno un po' queste caratteristiche. E mentre camminare sulla strada degli scavi ha un limite oggettivo, e nei costi, e soprattutto nel fatto che la popolazione di Aquileia è sempre stata restia ad agevolare gli scavi, perché il paese è costruito interamente sopra la vecchia città romana, la questione delle storie alla Asterix e Obelix eccetera o di altro tipo è senza controindicazioni. Ecco, io mi fermo qui, vi rinnovo il ringraziamento a nome di Gino Piotti e mio e professor Scandaletti, siccome Piotti è lui che aveva comprato il suo libro e l'aveva letto, me l'aveva passato, mi ha detto: devi dirmi che cosa dice il professor Scandaletti, gli riferirò le sue lusinghiere parole e sicuramente la ringrazio in anticipo anche a nome suo. Grazie.
Dovrebbe al coautore... Sì. Riferire la domanda che le faccio adesso, e che scombina un po' i discorsi che abbiamo fatti finora, ma va a incidere su quell'autodefinizione dei carni e probabilmente provoca un chiarimento sulle ragioni lunghe, antiche, di questa propensione all'isolamento e alla proliferazione comunale. Allora, Aquileia, quando arriva Attila, tira su le robe di valore che ha e si rifugia a Grado. Il vescovo in testa, il tesoro di allora è nella basilica di Sant'Eufemia di Grado oggi. A destra dell'altar maggiore c'è un forciere con delle porte spesse 30 centimetri che può aprire soltanto l'arciprete dopo che glielo si implora, eccetera, perché dentro c'è la roba dei tempi di Aquileia Attila. Perché quelli di Aquileia per salvarsi vanno a Grado? Aspetta, no, la domanda arriva un momento. Oggi, passiamo ad oggi. Oggi la parlata vostra di Furlani è la parlata di Aquileia, ma non di Grado. Agrado si parla venetico, come dicono
Marino,
loro.
Marino.
A Marano c'è una targa in marrone, cioè la caratteristica turistica, dopo il nome del paese e la regione, dice comunità di parlata veneta. Venezia dove nasce? Chi fonda Venezia? Vabbè, nella mia storia di Venezia, se volete andate a vedere le robe antiche, eccetera. Nella buona sostanza, Grado, VI secolo, ha una leadership religiosa di altissimo livello. C'è al Concilio dei Tre Capitoli una disputa, è l'eresia che nasce a Grado. Da lì, dalla chiesa di Grado, arriva il patriarcato di Venezia. Il patriarca Giustiniani, 1200 rotti, che va a fare il patriarca non a San Marco, ma a Castello, perché la cattedrale era a Castello, riceve il titolo che gli era stato trasmesso di patriarca da Grado. Allora, Padova nasce 5 secoli prima, Padova est è la civiltà euganea, 5 secoli prima di Roma, 5. L'ipotesi che Grado, non Aquileia, ma la sponda, sia stata fatta dai venetici, padovani, come si chiamano oggi, allora venetici, non è infondata, e la controprova sarebbe il lessico attuale. Se voi andate nella Grado antica alla sera e sentite una recita del teatro dialettale, capite che cos'è questa roba. Il Furlan è un altro mondo, le battute che fanno sui furlani, sul teatro dialettale, io a luglio sono tornato a sentirle, sono battute che puntano a consolidare la diversità. Allora, la domanda finale a lei, a tutti, è la seguente: come mai in questo libro, essendo Aquileia così legata a Grado, nel libro Grado, nel vostro libro Grado, non c'è?
Beh, diciamo, sì, la risposta.
Non apriamo no. Un dibattito troppo alto.
No, ma è abbastanza semplice. Il libro, l'arco temporale in cui avvengono i fatti narrati, abbiamo detto che è un romanzo, quindi i fatti narrati, non quelli veri che non sappiamo, è un arco di una dozzina di anni, 12-13 anni. Noi abbiamo anche un po' compresso certe realizzazioni di templi, di fori, eccetera, per esigenze di narrazione. Il problema di Grado viene il problema.
Prossimo libro.
Grazie.
Grazie.
Chiedo scusa, ci sono
sì.
Domande?
No, cioè,
ecco,
volevo segnalare.
Ecco, fatto la mano la nostra.
Il nostro
professoressa Alberta Coltella.
Ci sono più, mi fa piacere perché vedo che c'è l'interesse di più comunità. Presento il presidente dei Triestini, Sancina. Abbiamo i veneti rappresentati dal professor Scandaletti. Abbiamo l'onorevole Pellegrino che non so se identificare tra Puglia e Friuli Venezia Giulia, però siccome siamo qui per parlare di dialogo e di integrazione, mi fa piacere che lei qui rappresenti tutti e due, perché ci siamo conosciuti proprio a Lunar, che è l'associazione, Unione Associazioni Regionali, ripeto, vi invitiamo a venire a trovarci nei prossimi eventi, perché è un punto di incontro proprio tra le varie comunità che costruiscono questo mosaico unico.
Scusa l'interruzione, e c'è il senatore Russo per parlare di parlamentari della regione,
prego,
che rappresenta Trieste.
Colpevole di tardo, perché il senato appena finito.
Pensavo che aveste finito già con la votazione di stamattina.
No.
È troppo facile.
Bene, benvenuto. E quindi mi fa piacere che qui stiamo declinando il termine integrazione e dialogo in tutti i modi. Abbiamo parlato del passato, 2000 anni fa, non abbiamo parlato dell'unità d'Italia. Io credo che le guerre di indipendenza, la spedizione dei Mille o le lobby più o meno segrete di allora non sarebbero state sufficienti se non ci fosse stato il dialogo tra le comunità, le regioni. E quindi questo ha segnato l'unità d'Italia e Roma capitale. Oggi siamo qui presenti, proprio più rappresentanti di comunità diverse, e il futuro, mi compiaccio con il cenno che ha fatto l'ambasciatore Zanardi Landi, guardando al futuro, pensando ai nostri figli e ai nostri nipoti, perché molti sono i punti interrogativi tra luce e ombre, come ho accennato all'inizio, da certamente da mettere a fuoco, e speriamo bene. Comunque passo il microfono a...
già portato.
Brava.
Vorrei fare una domanda. Allora, io sono molto interessata al percorso creativo di questo romanzo.
Sì.
Quindi è un romanzo storico.
Sì.
Quindi c'è una funzione realtà storia. Adoro i romanzi storici. Come vi siete gestiti questo entrare e uscire dalla storia? La storia vi ha ispirati, ma ha anche limitato la vostra fantasia? E se sì, avreste voluto inventarvi qualcosa di più, ma la storia vi ha messo i paletti?
No, questo è normalmente, anche gli storici, io mi ricordo di aver letto che Le Goff, che era uno che se ne intendeva di storia, spiegava che anche scrivere la storia vuol dire basarsi su notizie considerate certe, documentate, eccetera, e comunque costruire dei collegamenti tra questi elementi certi, perché la documentazione non va mai nel dettaglio. Ora, si dà il caso, è come, fatemi fare un po' l'ingegnere, è come costruire una piattaforma avendo dei pali ai quali appoggiarsi. Se questi pali sono fittissimi, l'impalcato è leggero, cioè è quasi tutta storia. Se invece i pilastri, le colonne sono molto rade, uno ha una libertà infinita. Il nostro caso è stato proprio questo. Noi tutto quello che di storico abbiamo trovato, eccetera, l'abbiamo assunto come base. Ma tutto questo era largamente insufficiente a poter costruire un racconto anche di dimensioni limitate, quindi abbiamo lavorato molto di fantasia. Secondo me, se lei è interessato al procedimento per scrivere un romanzo storico, si cerchi un argomento dove non ci sia un'esagerazione di notizie, così poi si può divertire a inventare i collegamenti, le congetture, le congetture che più le gradiscono. Ed è un lavoro oltretutto molto divertente, è un lavoro creativo. Il lavoro più difficile quando si scrive, almeno io non sono un professionista, ho fatto l'ingegnere, non dico tutta la vita, perché ho fatto 20 anni di politica anche a livello abbastanza alto, insomma tra consiglio regionale e Parlamento, ma quando si scrive poi la parte un po' meno più faticosa è quella di limare il testo, no? Cosa che non si fa mai abbastanza.
Allora c'era l'ingegnere Otti, se penso che avesse una domanda da fare. Io volevo ringraziare Diego e l'hanno fatto gli altri quasi sempre, no? Volevo ringraziare Diego, l'hanno fatto gli altri, cercando anche di dire due parole sull'autore, perché Diego è un carnico, quindi ti ho immaginato in arrivo a Medea. Vignini giù battendo il taco, perché i carnici vengono giù battendo un taco, quindi diciamo noi una canzone. E questo è molto interessante, perché lui poi ha detto che è un ingegnere, ma ha fatto l'ingegnere professionista, ma anche l'ingegnere che studia la professione e la valenza della professione nel sociale, nel culturale, eccetera. associazione ingegneri eccetera, lui è sempre stato, è un senatore, deputato anche, ma con i piedi molto, è sempre stato un politico con i piedi piantatissimi. Ecco il Carnico che viene a Medea e ci dà questo libro. E poi io ho chiesto solo di intervenire rispetto a questa notazione che viene fatta rispetto al carattere dei Celti, isolazionisti, localismi, difficoltà ad aggregarsi in comuni. E sì, penso che sia così, perché non si perde mai il DNA, salvo dire che Aquileia è l'esempio portante di una integrazione solida, anche la lingua, la cultura, e sin ladins, di figurare, siamo ladini, e io quando ci sono dibattiti su italianità, separatismo, eccetera, dico noi siamo italiani romani. E quindi inchiodiamo al nord-est estremo un legame forte con il resto del paese e con l'Italia, al punto che mi sono sempre chiesto ma perché nel dopoguerra ultimo non si è sfruttata questa specificità che si amplia verso le Dolomiti, sicché piuttosto che vedere per esempio un Trentino Alto Adige si poteva anche immaginare un Trentino, un Alto Adige e una Ladinia, che certamente è un chiodone italiano romano, non è tedesco. Ma credo, Diego, che la nostra idea dal picciul nasca dal fatto che poi siamo nati come piccole brande, piccoli appezzamenti di terreno da coltivare per sopravvivere, sempre minacciati dall'esterno. I Turks, cosa fa la popolazione? Si riunisce sulla collinetta di 3-4 metri modesta, piccola, Mortegliano e altri paesi, per difendere quel poco da queste invasioni continue, periodiche, eccetera. E poi tanti altri avvenimenti. Arrivo anche all'ultima tragedia del 1917, del popolo, che trova dove trova la capacità di aggregarsi, di difendersi? Attorno al parroco, attorno al piccolo mondo fatto di quelle case, di chebraide, eccetera. E anche la ricostruzione del Friuli, se vogliamo, è legata alla capacità di piccoli gruppi, del piccolo comune che trova in sé la forza. E pur tuttavia questo localismo, che va rispettato perché ha questa solidità, si sposa con la capacità del friulano di essere uomo di mondo. Va fuori, va in giro per il mondo, convive, si integra a lui in culture straordinariamente lontane, dal Sud America, all'Australia, dal Nord America e via dicendo, senza conflitti, ma riscuotendo rispetto là dove si integra, e quindi integra. Ecco il senso dell'integrazione, secondo me, e mi fa piacere questa solidità di riflessione su questa nascita del Friuli attorno a questa integrazione Celti-Roma e Roma, perché francamente devo dire che noi friulani dovremmo essere altamente orgogliosi di questa certezza al nord-est di questo nostro paese e all'interno dell'Europa.
Bravo, bravo. È verissimo quello che hai detto, cioè nella, in questa incapacità di istituzioni politiche accentrate che c'è ancora, in questa tendenza all'anarchia, c'è però anche, è accompagnata da una capacità di concepire identità multiple, che è una cosa difficile ma essenziale nel mondo in cui viviamo. C'è una poesia di Leo Zanier intitolata Identità, che secondo me spiega benissimo questo concetto. È una poesia che io credo sia tra le più belle poesie del Novecento. Dice Leo, è in friulano, Poi lui, che aveva una bellissima voce baritonale, la recitava certo molto meglio di me. L'identità Taceise dice: se io fosse su Marte, mi sintares chiericul, pericolo terrestre. Se io fossi in Africa, european. In Europa, talian. A Rome, furlan. A Udin, Tierniel, a Tomiec, Comelianot, Comelians, a Comelians di Maranzanas, che è la frazione dove è nato Leo Zanier, ma è nato anche il pittore da Pozzo che è qui a Roma, eccetera, e a Maranzanas, conclude, par plasei, non stita confondi la famè di Pasche, la me, con che dal ghet. No, ma non è finita. In tause poc di sest, gentalia poco per bene, vignude d'ongie, qui sa di dontri, sala cor di Sigiet, forse da Sigilletto, quel paese che sta dall'altra parte della montagna. Quindi è un po' questa la fotografia della nostra, però è vero che questa capacità di essere insieme molto localistici ma anche cittadini del mondo ha molto aiutato il Friuli, che era una regione, come diceva Comelli, eravamo una regione povera, a sopravvivere nei tanti secoli di dura necessità.
Grazie. Certamente c'è una bella lettura di questo bellissimo romanzo, appunto finalmente entra in scena Medea, ma lo dovete dire voi, tre minuti, buonasera, facciamo. Se li va, dai Medea, e adesso entra. Fu quello un giorno memorabile per il Senato romano. Mai prima da allora una donna gli aveva messo piede. Era stata accettata utilizzando un argomento capzioso per il quale non si andava ad ammettere una donna, ma il capo di una tribù dei Carni, popolo con il quale l'istituzione aveva già deliberato di voler intrattenere rapporti di amicizia. Fatta accomodare dietro al bancone degli oratori, di fronte a tutti i senatori, fu chiamato un interprete, un celta nativo di Milano. Medea, con sorpresa di tutti, ma non certo di Arcivino, dichiarò subito che non aveva bisogno di interprete, che conosceva e parlava bene la lingua latina e anche quella greca, e che ringraziava il Senato per essere stata ammessa a parlare. Poi cominciò. Il Dio del Sole, che voi chiamate Apollo e noi Veleno, ha popolato la terra con disparati uomini a seconda dei luoghi dove li ha collocati, uomini diversi per situazioni diverse, più piccoli o più grandi, con i capelli neri, i capelli biondi, con gli occhi rotondi o a mandorla, con la carnagione bianca o scura fino ad essere nera. Secondo ciò che ci è stato tramandato dai nostri padri, ogni stirpe avrebbe dovuto restare nel luogo ove era collocata, ma alcuni prolificarono senza tener conto di un giusto equilibrio con le fonti di sostentamento. Ne derivò l'esigenza di allargarsi, di occupare spazi più grandi per garantirsi la sopravvivenza. Nacque l'esigenza del confronto tra persone con mentalità e culture difformi. Il confronto avrebbe dovuto restare sul piano delle idee per proclamare vincitori coloro che sarebbero riusciti ad imporre la propria concezione agli altri. Ma chi aveva la forza fisica e non la forza delle idee non accettò la sconfitta. Usò la forza per rovesciare il risultato, usò le armi che fino a quel momento erano servite per la caccia, per imporre con la forza idee che non erano in grado di affermarsi con il ragionamento. Nacquero le guerre, le ritorsioni, le vendette. Non c'è ora luogo della terra dove non siano in corso guerre nate dal desiderio di imporsi sugli altri. Canta giustamente un poeta greco. Chi fu che per primo inventò le terribili armi, quanto malvagio egli fu. Eppure quell'infelice non ebbe colpa alcuna. Noi abbiamo volto a nostro danno ciò che egli ci aveva dato contro le bestie feroci. Grazie di nuovo per i saluti e il microfono al nostro presidente.
Devo ringraziare tutti. Ma qui, come sempre in particolare, voglio ringraziare chi ci ospita, il dottor Crociani, che non so se è andato di là, ma che cortesemente e pazientemente ci ospita. Desidero anche, a ricordo di questa serata, offrirvi una incisione del nostro socio architetto Giuliano Bertossi, che prego.
Dovrei fare io la balletta, Presidente.
Sì, ci sarebbe. Sì, è più adatto, lo scandaletto. No, andiamo,
mi sembra.
Questo per il senatore Carpellina.
Ce n'è una da portare forse.
Ah, il Gino Chiuti.
Quindi la consegniamo sempre a lei.
Scusa, una scandaletta sia a... se la vuoi portare sì. Vicino mi farà piacere. Ecco, e a Tiziano Bagatella, che ringrazio per la sua disponibilità, e ecco un cenno al soggetto di questa bella incisione numerata, penso abbastanza in tema. Si tratta del Marco Aurelio, messaggero di pace dal Campidoglio, che va in ambedue le direzioni, quindi portatore di pace, e questo interpretare un po' tutte le nostre considerazioni e riflessioni di questa bella serata. Grazie a tutti.
Grazie, grazie. Che bella questa visione.